nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Nella lettura dell'Apostolo di questa festa sentiamo citare il versetto: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedeco. Una cosa che io ho già spiegato tante volte, ma la ripeto, c'era una particolarità nell'antico Israele, ed era che il sacerdozio era legato a una discendenza, in particolare alla discendenza di Aronne, che faceva parte della tribù di Levi, dei figli di Giacobbe, a Levi, da Levi, appunto uno dei 12 patriarchi, viene questa tribù che era adibita al servizio del culto. I Leviti erano quelli che normalmente si occupavano del Tempio e in genere del culto. I discendenti di Aronne, che facevano parte della tribù di Levi, erano quelli che servivano come sacerdoti in Israele. Aronne è stato il primo sacerdote. Aronne, ricordate, era fratello di Mosè. Aronne quindi è stato il primo sacerdote, e dopo di lui per primi i suoi figli e poi così via. Il sacerdozio di Israele era così legato alla successione di padre in figlio all'interno di questa tribù di Levi e all'interno di questa famiglia, cioè dei discendenti di Aronne. E poi, come avrò ricordato altre volte, il sommo sacerdote da un certo punto in poi viene scelto all'interno di una famiglia particolare, dei discendenti di un sommo sacerdote particolare, quindi non tra tutti i discendenti di Aronne. E anche oggi, anche se gli ebrei oggi hanno perduto il culto sacerdotale perché non c'è più il Tempio di Gerusalemme, adesso vi dico, se voi andate in una sinagoga non c'è un sacerdote, c'è un rabbino, ma il rabbino non è un sacerdote. Però ancora oggi tra gli ebrei ci sono quelli che portano il cognome di Cohen, e Cohen vuol dire sacerdote, voi sapete così che quelli sono di famiglia sacerdotale. Però questo non interessa fino a un certo punto. L'apostolo di oggi ci ricorda questa cosa. Dice: che bisogno c'era, chiede l'apostolo, che sorgesse un nuovo sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec? Perché, dice, il Signore nasce dalla tribù di Giuda, e dalla tribù di Giuda non si dice niente riguardo al sacerdozio. Allora che cosa significa tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec? Un sacerdote a cui l'apostolo dice anche Levi ha pagato la sua decima. E questa cosa noi magari non la comprendiamo subito se non ci ricordiamo come funzionava la questione delle decime in Israele. Tutte le tribù pagavano la decima, cioè la decima parte dei guadagni, per la tribù di Levi in origine. Poi la tribù di Levi pagava la decima alla sottotribù dei discendenti di Aronne. Questo perché in origine i discendenti di Levi non avevano la loro terra, cioè la tribù di Levi non aveva un suo spazio in Israele. Voi sapete che la terra promessa a un certo punto fu occupata dagli ebrei, e poi nacque anche più tardi anche il regno di Giuda, e fu divisa tra le varie tribù: Levi, Giuda, Beniamino, Aser, Dan, eccetera. Levi non aveva un suo spazio, Levi non aveva una sua terra, non aveva una sua parte, perché, dice il Signore, la parte di Levi è il Signore. Per questo Levi non aveva la sua parte nella terra. E per questo le altre tribù pagavano la decima a Levi, non soltanto perché si occupava alla tribù di Levi, non solo perché si occupava del culto, ma perché la tribù di Levi non aveva terra. Questo in realtà è legato all'origine di Israele, perché poi dopo la deportazione in Babilonia le cose sono cambiate molto sulla conformazione di come erano messe le varie tribù, ma questo a noi interessa poco. Ci interessa questo fatto: a Levi venivano pagate le decime delle altre tribù di Israele, però ci dice l'Apostolo anche Levi ha pagato la sua decima perché lui era nei lombi del suo progenitore. Levi è discendente di Abramo e Abramo pagò la decima a Melchisedec. Quando Abramo si trovò con Melchisedec offrì un sacrificio di pane e vino. E questo ci ricorda perché il Signore è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Melchisedec offre questo sacrificio di pane e vino per benedire Abramo, e Abramo in quel momento gli paga le decime senza che gli venga richiesto di tutto quello che ha a Melchisedec, che il suo non è che fosse povero, perché Melchisedec era un re sacerdote, era re di una tribù probabilmente non particolarmente grande ma neanche piccolissima, e di questa tribù era anche sacerdote, un po' come era il suocero di Mosè, Reguel Jetro, che è sacerdote in Madian, ma probabilmente era anche il capo della tribù dei Madianiti quando Mosè si andò a trovarsi con lui. Quindi ecco, l'Apostolo ci ricorda questa cosa: Levi, che era la tribù sacerdotale di Israele e che non aveva parte in Israele, cioè non aveva una parte nella terra, perché la sua parte era Dio, aveva pagato le decime quando ancora non esisteva in Abramo a questo Melchisedec. E così noi vediamo che il sacerdozio secondo la carne di Israele paga le decime, cioè riconosce il sacerdozio secondo lo spirito che è in Melchisedec. Melchisedec non era ebreo, e però Abramo lo riconosce come sacerdote. Ora, a noi tutto questo interessa per capire una cosa, e cioè come cambia, cioè non tanto come cambia il sacerdozio da Israele a noi, che è una cosa che ci può interessare ora fino a un certo punto, a noi interessa come cambia la natura della Chiesa prima e dopo la venuta del Cristo, perché Israele era la Chiesa secondo l'Antico Testamento, la Chiesa prima di Cristo. La Chiesa esisteva anche prima di Cristo. Con lui cambia. Israele era la Chiesa dell'Antico Testamento e noi siamo la Chiesa del Nuovo Testamento, quindi noi siamo il Nuovo Israele. Ma mentre Israele aveva e ha tuttora un posto nella terra, un suo luogo, ci tengono anche tanto i ebrei oggi a dire che quel posto è il loro, ma questo lo diciamo senza polemica. Ecco, la Chiesa non ce l'ha il suo posto nella terra. La Chiesa è come Levi, che non aveva parte in Israele, non aveva parte nella terra perché la sua parte è Dio. E allora noi vediamo prefigurato in questo atto che fa Abramo, che qui viene citato appunto nelle letture di oggi molto di sfuggita, quindi magari non ci se ne accorge di prima vista, però in questa cosa che fa Abramo, pagare le decime a Melchisedec, il che vuol dire accettare il sacerdozio di Melchisedec e il sacrificio che era stato fatto per lui, ma vediamo in questo gesto il fatto che la Chiesa, avendo adesso come sommo sacerdote non più un uomo secondo una legge umana, secondo una legge carnale per cui il sacerdozio si propaga e si esercita passandolo di padre in figlio. Noi adesso abbiamo come sommo sacerdote il Cristo stesso, che è capo della Chiesa. Per noi, la Chiesa ortodossa non ha un sommo sacerdote. Sì, nel senso abbiamo il vescovo, e il vescovo ha nella Chiesa locale la funzione che un sommo sacerdote poteva avere in Israele, ma solo nella Chiesa locale. Ecco, a livello universale la Chiesa non ha uno che si può dire che fa da mediatore con Dio, un po' come era il sommo sacerdote per gli ebrei. Questo sacerdote che noi abbiamo è soltanto il Cristo. E noi quindi siamo la nuova tribù di Levi, cioè noi siamo nel mondo quello che la tribù di Levi, anzi quello che la famiglia di Aaron era per gli ebrei. Noi non abbiamo una parte nel mondo, sì, abbiamo, ognuno di noi ha il paese dove è nato, è il paese in cui è cresciuto, è affezionato chiaramente agli usi che conosce, è affezionato alla sua lingua, alle cose che mangia e così via. Però un peccato molto grande che purtroppo tanti cristiani fanno è quello del nazionalismo, di mettere la propria nazione al di sopra della fede cristiana. Ecco, i cristiani non dovrebbero essere nazionalisti per il semplice motivo che loro non hanno una parte in questo mondo. E anche se è perfettamente normale che noi siamo affezionati alla nostra cultura, alla nostra lingua, ai nostri usi, noi comunque ci dobbiamo ricordare che la prima cosa importante per noi è che noi abbiamo la nostra parte in Dio. Allora lasciamo agli altri di divertirsi a discutere di questioni nazionaliste e patriottiche, ecco, a noi interessa soltanto Dio, e dovrebbe interessare soltanto Lui. Come si lega questo alla festa di oggi? Oggi noi vediamo che il Cristo viene portato al Tempio, e questa festa è una festa del Signore, però in alcune tradizioni ortodosse viene considerata anche festa della Madre di Dio. Questo perché viene chiamata sia l'incontro del Signore con Simeone che la purificazione della Vergine Maria. Ora, perché i due riti si facevano insieme, veniva portato il bambino al Tempio per offrire un sacrificio per lui e veniva fatto il sacrificio per la purificazione della madre al 40° giorno. Ecco, questo sacrificio veniva fatto per un motivo, sempre legato alla legge di Israele. Il primo nato di qualunque femmina, di qualunque essere vivente, era considerato sacro a Dio e quindi veniva sacrificato. La legge faceva due eccezioni. Una era per l'asino, anche per animali, cioè l'asino vuol dire per animali molto pregiati, per cui l'animale non veniva sacrificato, ma al posto suo veniva portato un agnello. E soprattutto si faceva per l'uomo, per l'essere umano, perché Dio non ha mai chiesto sacrifici umani, quindi al posto del bambino si sacrificava un agnello, oppure se i genitori erano poveri, due tortore o due piccioni di colombi, come viene detto nel Vangelo di oggi. Quindi si faceva questo sacrificio che era il riscatto del primogenito, e questo era legato, il riscatto del primogenito era legato, se lo ricordate, alla Pasqua e al fatto che erano morti i primogeniti d'Egitto. Ecco, il riscatto del primogenito viene fatto anche per il Cristo, e in occasione di questo lui incontra quest'uomo. Infatti la festa è la festa dell'incontro con Simeone, quello che accolse Dio. Simeone prende nelle braccia il bambino e pronuncia le parole che il prete dice sempre, se vi ricordate, alla fine della liturgia e che vengono cantate sempre alla fine dell'ufficio serale del sabato sera. Ecco, ora lascia il sovrano che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola. Poi dopo Simeone viene la profetessa Anna. Quindi questo è uno di quei momenti in cui il Cristo, anche se ancora lui non è attivo, perché è ancora un bambino, non sa neanche parlare, però viene presentato pubblicamente al mondo, anche se per ora è in un modo ancora nascosto. Soprattutto noi vediamo una cosa: l'erede, anzi la custode della promessa, la Vergine Maria, porta al Tempio la promessa di Israele. E quindi noi oggi vediamo in questa festa che si compie il destino di Israele, perché nel momento in cui il Cristo viene portato al Tempio e si offre un sacrificio per lui secondo la legge, in quel momento la legge si compie per quanto riguarda quel sacrificio. Quindi lui è l'ultimo per cui è necessario farlo, poi in realtà è stato fatto anche per altri, però lui in realtà è l'ultimo per cui era necessario fare questo sacrificio, perché con lui si compie, e in quel momento si compie quella parte della legge, e in quel momento entra nel Tempio quello che davvero è il sommo sacerdote, non sommo sacerdote secondo la carne, come era il sacerdote del suo tempo, ma sommo sacerdote secondo lo Spirito, secondo l'ordine di Melchisedec e non secondo l'ordine di Aaron. Ecco, oggi non solo il Cristo è il sommo sacerdote della Chiesa secondo l'ordine di Melchisedec, ma noi tutti, tramite lui, per essere figli della Chiesa, siamo parte di questo sacerdozio, perché l'Apostolo Pietro lo dice in una sua lettera: lui ci ha costituiti come una nazione santa e un sacerdozio regale. Quindi noi, la Chiesa, siamo una nazione santa e siamo un sacerdozio regale. Tutti, non solo i vescovi, non solo i preti, non solo i membri del clero, non solo gli uomini maschi. Questa è una cosa che vale per tutti, dal primo arcivescovo, dall'arcivescovo fino all'ultimo bambino o bambina nata e battezzata all'interno della Chiesa. Quindi questa è una cosa che riguarda ogni singolo cristiano. Noi, in quanto figli della Chiesa, siamo tutti partecipi del sacerdozio di Cristo, e quindi per questo noi non abbiamo posto in questo mondo. Per questo noi non ci dobbiamo mescolare con le cose del mondo secondo la logica del mondo. È normale che noi viviamo qui e quindi dobbiamo vivere, dobbiamo lavorare, dobbiamo andare a votare quando è il caso di fare le elezioni. Tutte queste sono cose che dobbiamo fare, perché sono, rientrano nei nostri doveri di cittadini. Però al di là di questo, noi non siamo di questo mondo e quindi non ci dobbiamo preoccupare nemmeno più di tanto di come va questo mondo. Certo, se ci sono ingiustizie le dobbiamo denunciare, se possiamo fare qualcosa per migliorare il posto dove siamo nati, dove siamo cresciuti, lo dobbiamo fare, però ricordandoci che noi lo facciamo un po' come una persona che sta in una casa in affitto e c'è da fare una piccola riparazione di quelle che toccano che non toccano al proprietario. Cosa fa? Facciamo cadere a pezzi la casa? No, la sistemiamo, perché ci vogliamo stare dentro per bene. E noi viviamo nel mondo così. La parola parrocchia, che si usa in italiano, si usa anche parole simili in altre lingue, viene dal greco paraikia, cioè sarebbe casa temporanea, una cosa che fa funzione di casa. È un po' come quando nei documenti vi chiedono dove sei residente e dove sei domiciliato. Ecco, la parrocchia è il nostro domicilio. vuol dire che noi non stiamo qui, è il posto dove momentaneamente si trova il regno di Dio. Quindi lo dobbiamo vedere da questo punto di vista. Il cristiano ha residenza nel regno di Dio e ha domicilio nella sua parrocchia. E ha domicilio in questo mondo, però sempre come domicilio temporaneo. Noi stiamo qui, ci passiamo in questo mondo, ci dobbiamo stare, bene o male, cerchiamo di starci bene per quello che è possibile, ma ricordandoci che noi non apparteniamo a questa terra, ricordandoci che noi siamo appunto come il Cristo quando fu presentato per l'adempimento della legge. In Lui, ognuno di noi partecipa del sacerdozio, quindi in Lui ognuno di noi è sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedeco. A Lui onore e gloria pure sempre, per i secoli. Amen.